Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla nona lezione che si compone di due parti, come potete vedere dall'immagine che appare nella ripresa. Una prima parte riguarda gli esercizi, faremo un paio di esercizi sulle reti di resistori, riassuntivi se vogliamo dei concetti visti nel capitolo 6. E poi passeremo al capitolo 7. E vi propongo i contenuti della lezione con due file audiovisivi diversi, uno per gli esercizi e uno per la teoria successiva, per comodità di gestione da parte mia. Ora togliamo la copertina che ha presentato il nostro programma di lavoro e questo è il primo esercizio. Ho mascherato, come vedete, con lo svolgimento già predisposto. Anzi, scusate un attimo, perché l'avevo già registrato e mi sono accorto che qualcosa era andato a male e quindi questa è la seconda registrazione che faccio. Vabbè, allora adesso ho mascherato quello che c'era di troppo e questo è l'esercizio che dobbiamo risolvere. Si tratta di una rete di resistori alimentata da un generatore ideale di tensione, dove è connesso un voltmetro tra i nodi B e C, e il quesito che ci viene proposto è di valutare l'indicazione del voltmetro. La prima cosa da dire è che il voltmetro, vedete, l'ho indicato in azzurro apposta, è uno strumento ideale. Come tale, la corrente lungo i suoi cordoni, questa corrente qui, o viceversa, questa gradone che prende, è nulla sempre e pertanto, tanto che lui sia connesso o che non sia connesso, la situazione delle altre tensioni e correnti è inalterata. Se vogliamo, possiamo dire che con la sua presenza in rete non modifica il funzionamento della rete. Però ci rivela la tensione tra i nodi B e C col più in C e col meno in B, come vedete. Allora, tutto va come se ci venisse chiesto, per quello che ho detto poco fa, eccolo qua, ci venisse chiesto in questa rete, che è la stessa rete di partenza privata del voltmetro, di valutare la tensione là dove è connesso il voltmetro tra il morsetto più in C e il morsetto meno in B. Quindi, se volete, l'indicazione del voltmetro è la tensione VCB, con una sequenza di pedici ordinate da non confondere. Allora, per risolvere il problema facciamo uso dei metodi di semplificazione che abbiamo imparato a conoscere nella lezione precedente. Direi che possiamo osservare anzitutto, eccolo qua, la presenza tra i nodi A e B di un parallelo R2-R3 che possiamo semplificare, eccolo, R2 ed R3, semplificare. Con un unico resistore equivalente a parallelo, ecco qui la formula che abbiamo già conosciuto, R2-3-R2 per R3 diviso R2 più R3. Vi ricordo che vale solo nel caso di due soli resistori, altrimenti fate molto attenzione a quello che scrivete nei paralleli e sostituendo i valori numerici, 10 per 10 diviso 20 fa 5. Ma è un risultato anche che potevamo prevedere subito, perché visto che i due resistori sono da 10, quello che deve saltare fuori e sono uguali tra di loro, quello che deve saltare fuori in questi casi è esattamente la metà di ciascuno, quindi 5. Bene, quindi a questo punto il blocco R2-3 possiamo vederlo come un unico resistore, R2-3 appunto, invece che R2-R3, che si trova tra A e B connesso in serie ad R1. Quindi abbiamo una serie adesso, R1 con in serie R2-3, e quindi possiamo fare una sostituzione analoga e invece che considerare due resistori, considerare la serie dei due e la resistenza si ottiene facendo la somma, come sappiamo. Quindi R1 che vale 3 ohm, eccoli qui, più R2-3 appena calcolato che vale 5 ohm, eccoli qua. E dalla somma di questi valori otteniamo 8. Quindi è come se tra A e B ci fosse un'unica resistenza che vale RS1, che vale 8 ohm. Detto questo, passiamo al secondo blocco. Di qua invece vediamo prima di tutto la serie di R6 con R6 e quindi possiamo calcolare la resistenza equivalente serie. Eccoci qua. Resistenza equivalente serie che fa 6 più 6, 12, ovviamente. Notate che è più grande di entrambi, ovviamente, mentre col parallelo veniva fuori qualcosa che è sempre più piccolo di entrambi. E in termini di ohm di resistenza. Allora, a questo punto questa serie diventa un unico resistore RS2, eccolo qua, e qui dobbiamo considerare che questo resistore è in parallelo con questo, ovvero con R4 che vale 6 ohm. Allora, avendo un banale parallelo di due lati, ne abbiamo già visti parecchi questi giorni, non facciamo altro che riapplicare la formula del parallelo di due resistori, R4 per RS2, calcolata poco fa, più diviso R4 più RS2, quindi 6 che è R4 per 12, questi 12 diviso 6 più 12. Sostituendo e semplificando si ottiene che il risultato è 4 ohm, la resistenza al parallelo vale 4 ohm. Notate che R4 è più piccola tanto di 6 che di 12, come deve essere. Bene, a questo punto la nostra rete è diventata questa che vedete qui sotto. Abbiamo RS1, calcolata qui, tra A e B, parallelo tra B e C, calcolata appena adesso, e questa serie è alimentata dal nostro generatore di tensione e da 30 volt, questi 30 volt qui. Ovviamente ho una serie e potrei ulteriormente applicare una riduzione serie di due resistori in serie in questo caso. Però non lo faccio perché? Perché se così facessi sparirebbe il nodo intermedio B e quindi non saprei più dove andare a calcolare la tensione che mi è richiesta, quella del voltmetro. Quindi rimaniamo qui, ci limitiamo a queste semplificazioni. A questo punto, per calcolare la tensione tra B e C, cioè quella sul resistore RP, applichiamo una banale formula del partitore di tensione resistivo, resistenza interessata, RP, diviso tutta la resistenza della serie, quindi RS1 più RP. Quindi 4 diviso 8 più 4 moltiplicato per 30, perché tutto va moltiplicato per la tensione totale, quella del generatore, che troviamo applicata tra il morsetto A più sta qua e il morsetto C che sta qui meno sta qua. Allora, facendo questo conto, vediamo un attimo, eccolo qua, che cosa salta fuori. Scusatemi se uso le mascherine, ma sono importanti per i motivi che ho detto. Ecco che cosa salta fuori. Salta fuori 10, un terzo, semplificando, e quindi 10 volt. Però attenzione, che cos'è questa tensione? È proprio quella che serve in noi o qualcosa di diverso? La formula del partitore di tensione che ho applicato assume i riferimenti sequenzialmente ordinati. Quindi se il generatore di tensione è più qua, e quindi se la serie ha più di tensione qui, sul nostro resistore RP abbiamo valutato una tensione col più a sinistra e il meno a destra, la tensione tra B e C usando la sequenza ordinata. Ma a noi invece è richiesto qualcosa di diverso, è richiesto la tensione tra C e B, col più in C e il meno in B. E come sappiamo l'una è l'opposta dell'altra, quindi la V del voltmetro che dobbiamo calcolare noi è meno la VRP appena calcolata, meno 10 volt. E in effetti, ecco quello che ho scritto, il risultato è meno 10 volt. Bene, questo è il primo esercizio e ora passiamo al secondo. Andiamo a mascherare in questo caso le cose che sviluppiamo un po' alla volta. Centriamo l'immagine sul piano ripreso dalla telecamera e addentriamoci in questo esercizio. È molto simile al precedente. In questo caso abbiamo questa rete che vedete, alimentata di resistori, alimentata da un generatore ideale di corrente, ed è inserito qui dentro un amperometro. E dobbiamo calcolare proprio la corrente dell'amperometro. Allora, la prima cosa che faccio è anche qui introdurre delle semplificazioni. Lavoro sul blocco di sinistra. Prima, vedete, ci sono 4 resistori. A qualcuno potrebbe venire l'idea che R1 da 4 ohm è in serie con R3 da 18 ohm, invece è sbagliato, non sono in serie, perché questo nodo intermedio non è disponibile solo per loro, come sarebbe, come richiede la serie, ma c'è anche questa connessione. Quindi non c'è una serie qui, non c'è una serie qui, invece quello che c'è è un parallelo sopra tra R1 ed R2 e un secondo parallelo più sotto tra R3 ed R4. Quindi la prima cosa da fare è calcolare questi due paralleli. Ecco qui il parallelo tra R1 e R2, la formula che già abbiamo visto, prodotto delle due resistenze, diviso la somma delle due resistenze, quindi 4 e 12, 4 per 12 diviso 4 più 12, semplificando viene fuori 3. Tutto questo parallelo equivale a un'unica resistenza, eccola qui, questa, che vale 3 ohm tra il nodo A e il nodo B. Più sotto ce n'è un'altra di resistenza, di coppia di resistenze parallele, R3 ed R4. Procedendo in modo esattamente analogo e utilizzando i valori 18 e 9, vengono fuori 6 ohm. E quindi questa resistenza R parallelo 2 tra i nodi B e C ha un valore di 6 ohm. Vi faccio notare che nel primo caso partivo da 4 e 12 e ottenevo 3. Nel secondo caso parto da 18 e 4 e ottengo 6, 18 e 9 chiedo scusa, e ottengo 6, è sempre la resistenza del parallelo più piccola di tutte quelle che compongono il parallelo, delle resistenze che compongono il parallelo. Bene, detto questo, una volta che ho fatto i due paralleli, mi ricordo che i due paralleli sono, tramite questa connessione, di fatto in serie, questo è un supernodo, no? Come già abbiamo avuto modo di notare la volta scorsa, se volete, nello schema equivalente qui delle due resistenze ridotte, di due blocchi ridotti a due simili resistenze, B e B sono lo stesso nodo, quindi sono in serie, e quindi devo fare la serie delle due resistenze, eccole qua, la prima è RP1, la seconda è RP2, sommo e ottengo 3 più 6, 9. Quindi tutto il blocco alla fine equivale a un banale resistore, a un unico resistore da 9 ohm. Bene, adesso dobbiamo lavorare sul secondo blocco, questo, e qui dobbiamo notare che c'è un amperometro in parallelo ad R6. Che cosa fa l'amperometro ideale? Ricordiamoci che è ideale. Presenta sempre tensione nulla ai morsetti, ovvero si comporta come un cortocircuito. In altre parole, è come se ci trovassimo in questa situazione qui. Vedete, abbiamo R5, che è questa qui sopra, R6 di fianco e in parallelo ad essa il cortocircuito, di cui dobbiamo calcolare la corrente dell'amperometro con la freccia che ho indicato qui, che va dal morsetto più al morsetto meno, quindi proprio questa. Ma questo è un cortocircuito, però concentriamoci su questo. Che succede per effetto di questo cortocircuito? Succede che la tensione tra qui e qui, o viceversa, come volete, mettere i riferimenti, è uguale a 0. E quindi la tensione su R6 è uguale a 0, perché è anche la tensione di R6, e la corrente su IR6, che è tensione diviso resistenza, è pure uguale a 0. In altre parole, questo oggetto, questo resistore R6, ha tensione e corrente nulla, non scambia nulla con il resto della rete, non ne vede la presenza. Possiamo toglierlo dai piedi come se nulla fosse. O, se volete, con l'approccio che abbiamo visto nell'analisi dei grafi, è un cappio e lo si può eliminare dalle nostre analisi. Può anche dire in un altro modo tutto questo, visto che abbiamo studiato il teorema di sostituzione. Vedete questo trattino qui? Quello è un cortocircuito, oppure, se volete, lo possiamo vedere come un interruttore chiuso, dotato di corrente nulla. No, ho appena detto che la corrente è nulla. E abbiamo visto che in una rete retta da equazioni lineari come questa, un interruttore con corrente nulla può essere aperto senza alterare tensioni e correnti della rete. Una volta che ho aperto questo, di fatto ho posto in condizioni di non interagire in modo molto esplicito alla resistenza R6, posso dimenticarmela. Comunque sia, tutte queste considerazioni servono a dire che è come se mi trovassi ad analizzare questa rete che vedete qui, dove abbiamo la resistenza RS da 9, la resistenza R5 pure essa da 9 e in serie ad essa il collegamento di cortocircuito che costituisce la rappresentazione dell'amperometro, che è equivalente all'amperometro di cui vogliamo la corrente IA. Anche qui ovviamente potrei calcolarmi il parallelo di 9 con 9, si fa presto, avviene la metà, però perderei l'informazione fondamentale che mi serve, cioè che cosa succede in questo lato, perché i due lati diventano uno solo, no? Quindi anche qui mi fermo e a questo punto, per calcolare la corrente IA, che faccio? Allora ho la corrente J del generatore ideale di corrente, eccola, la ritrovo qui, e questa si ripartisce entrando in questo nodo tra quella che va di qua e quella che va di qua in RS, un po' in R5 e un po' in RS. Quindi si tratta di un problema di partitore di corrente, come abbiamo detto fino dall'inizio, ed ecco quindi, adesso posso togliere tutto, la formula del partitore di corrente, l'abbiamo introdotta dicendo che bisogna fare il rapporto tra la conduttanza del lato in questione diviso la conduttanza totale del parallelo, visto che noi non conosciamo le G, le conduttanze, ma conosciamo le R, devo scrivere 1 su R5 al posto di G5, 1 su RS al posto di GS e così via, semplificando e razionalizzando mi viene fuori la formula, ve l'ho già fatta notare in una lezione precedente, RS, quella dell'altro lato, avendo due soli dati in parallelo, diviso la somma delle due resistenze. Allora, sostituendo, ho che questo rapporto diventa un mezzo, perché? Perché le due resistenze sono entrambe da 9 ohm, sono uguali, che moltiplica J, che vale 2, quindi 1. Vi faccio notare che in questo caso i riferimenti sono già a posto, ovvero la corrente che a noi è richiesta è proprio quella che corrisponde ai riferimenti sequenzialmente ordinati. E pertanto è la risposta da dare a questo quesito. Eccola qua. E con questo è terminata la parte di lezione di esercizi e passiamo invece rapidamente al successivo file con la lezione vera e propria del capitolo 7.